Camere oscure. 28 ottobre 20.05. Una buona serata da Claudio Iampaglia in vostra compagnia fino alle ore 21. E allora, avete sentito il giornale radio e poi Metro Regione? Come sempre, se non li avete sentiti, c'è il podcast sulle app, sui vostri telefoni oppure su radiopopolare.it. Let's go! Allora, come hanno aperto oggi i giornali? Tante scelte diverse, ma sostanzialmente, diciamo, i siti aprono per lo più sul governo che abolisce il bollettino giornaliero del Covid, salva il personale sanitario Novax, così testuale dice Repubblica, non io. Ma Mattarella, due punti, il Covid non è ancora stato sconfitto. Il Corriere della Sera apre sul gas, il prezzo crollato del 70%, ma ora c'è gas in eccesso, i paradossi di un mercato impazzito, l'ha raccontato qualche giorno fa il nostro Massimo Alberti. E poi in Ucraina, già arrivati al fronte 82.000 soldati russi richiamati da Putin, lo ha detto Putin poco fa, però anche loro erano sul Covid, il Covid non è ancora sconfitto Mattarella, stop al bollettino giornaliero dati ogni 7 giorni. La Stampa invece sulla sanità, ma su tutt'altro, diciamo, si differenzia. Liste d'attesa drammatiche nella sanità anche per i tumori, la denuncia dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Covid ha distrutto le prestazioni sanitarie. Il Fatto Quotidiano, manovra Meloni evita lo scontro con l'Unione Europea, il deficit aggiuntivo sì, ma chiederà meno di Draghi, 3/4 delle risorse andranno al caro bollette e bisogna scorrere un po' per arrivare a quella che è, appunto, è una delle notizie che vi tocca in realtà di più ai noi, ai tutti noi, che è quella dell'inflazione. Il Fatto Quotidiano ci segnala anche la manifestazione a Napoli, quella organizzata da Vincenzo, diciamo promossa da Vincenzo De Luca, con i pullman pagati dalla regione Campania, soprattutto per gli studenti delle scuole, per arrivare in piazza del Plebiscito a Napoli, manifestazione fermate le bombe, per la pace. Beh, erano in tanti. Sicuramente una delle notizie del giorno è questa qua, la nota con il quale a tutti i ministeri il capo gabinetto della Presidenza del Consiglio, anzi il segretario generale, che si chiama Carlo Deodato, ha inviato a tutti quanti, anche a noi sostanzialmente, a voi insomma, una comunicazione che dice così: per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è, aperte le virgolette, il signor Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni. Ora sembra un capolavoro del gender. Proprio un capolavoro gender proprio. Perché proviamo a immaginare quando in una cerimonia ufficiale verrà presentato il signor Presidente del Consiglio dei Ministri con il suo compagno. Comunque ognuno sceglie come vuole farsi chiamare e quindi in teoria noi dovremmo chiamarla il signor Presidente del Consiglio dei Ministri. Va bene, allora i prezzi sono alle stelle, come titola la newsletter del 28 ottobre del canale Telegram di Radio Popolare. Se non siete abbonati, fatelo, che ricevete le notizie, la sintesi del radiogiornale quando siete in giro, insomma, tante cose utili e buone. Allora, in onore del signor Presidente del Consiglio, noi dedichiamo a lei, lui, a voi, a tutti noi, con tutti i generi possibili immaginare, a tutto dedichiamo questa canzone, prima di parlare di inflazione, di salari e di come riuscire a uscirne, diciamo, qualcosa forse di più serio, concreto, noioso, però insomma che ci tocca. Anche questa però che vi metto dovrebbe toccarvi, Raffaella Carrà, a far l'amore comincia tu. Ah.
Su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 live. È un disastro se te ne vai.
E a se Raffaella Carrà scoppiava il cuore, chissà dopo quello che inizieremo a discutere cosa scoppierà a voi, sicuramente mezza vena, insomma simbolicamente ovviamente speriamo, e non realmente, perché parliamo di inflazione. Non so, l'inflazione rompe ogni previsione e sfiora il 12%, è uno dei titoli delle schede delle agenzie di stampa proprio di questi momenti, piuttosto che vediamo un po' la COP, un responsabile della COP che spiega si stanno svuotando i carrelli, la riduzione dei volumi acquistati si sta vedendo nei carrelli, non si vede ancora una modifica della qualità, gli italiani rinunciano piuttosto al superfluo, ai prodotti di alta gamma, ai prodotti già pronti per il consumo, ma insomma si vede, almeno chi gestisce i supermercati così scrive. Sono molti i commenti oggi sull'inflazione, ma abbiamo visto che anche se era in attesa questo livello, che ripetiamo l'11,9 su valore assoluto, ma il 12,7 per quanto riguarda le famiglie, cioè per la spesa alimentare, i cosiddetti carrelli della spesa, è molto alta, è molto in attesa, forte balzo, superate di molto le attese, la CGIL che dice non è un momento per i condoni, alzare il tetto al contante, l'inflazione richiede interventi immediati e così via, poi anche la UIL, insomma i sindacati confederali che dicono che bisogna intervenire, il caro prezzi, la guerra in Ucraina ovviamente mangia anche i vostri risparmi, lo sapete, inutile che ve lo spiego io, me lo racconterete anzi voi, ma io volevo farvi ascoltare prima di tutto un'intervista che abbiamo realizzato, perché le agenzie stampa oggi si sono un po' andate a caccia di numeri, perché questa inflazione così alta, l'11,9 del mese di ottobre, non si vedeva dal 1983-84, e allora fanno la comparazione, quanto costava un litro di latte nell'83-84, quanto costa oggi. Sì, Fabio fa la battuta, dice, quindi in Europa in USA cos'è? È Mr. President? No, in Europa e in USA secondo me se ne sbattono di queste cose, siamo noi. Allora, dicevamo 83-84, cosa c'era nell'83 e nell'84 oltre la lira? C'era la scala mobile, Ve la ricordate? Allora, nel 75 la scala mobile, che era stata fino allora applicata solo al settore bancario, viene unificata agli altri settori con un accordo stipulato tra Confindustria e i confederali. Dura circa 9 anni, quando nel decreto di San Valentino il governo Craxi, il 14 febbraio del 84, la taglia di 3 punti percentuali della scala mobile. E qui, se vi ricordate bene, la proposta era stata avanzata dalle colonne di La Repubblica. Io tenderei a ricordarlo, ecco, da un economista che si chiamava Ezio Tarantelli, diciamo, stata convertita in un accordo tra Confindustria e CISL e UIL, la CGIL non firmò, e convertita poi in legge. A quel punto Enrico Berlinguer e il Partito Comunista propongono un referendum abrogativo che si svolge l'anno dopo, il 9 e il 10 giugno del 1985, e lo perdono, quindi il taglio alla scala mobile permane. Poi la scala mobile viene definitivamente soppressa in Italia con la firma del protocollo triangolare d'intesa tra il governo Amato e le parti sociali del 31 luglio 1992, cioè 8 anni dopo. Quindi viene tagliata nell'84 con quel popò di inflazione che c'era di 3 punti percentuali, e poi viene sostanzialmente, cioè viene definitivamente abolita dal governo Amato nel 1992. Perché? Perché comincia la stagione della concertazione. Una stagione di cui purtroppo possiamo fare un bilancio, ahimè, molto brutale se vogliamo, anche ingeneroso, tutto quello che volete, ma secco, che ci dice che in questi trentennali, che c'è una stagnazione, leggo, non sto dicendo, non sono parole mie, sono andato a prendermi i report sui salari usciti negli ultimi 2 o 3 anni, fondamentalmente le parole sono le stesse: stagnazione salariale trentennale in Italia, in rapporto agli altri paesi europei, e non solo, pure diminuzione della produttività, che era il risultato che doveva ottenere la concertazione. Bene, nessun risultato se non lavoro povero di qualità e lavoro povero di salario. C'è chi scrive, ma non c'entra nulla. Beh sì, c'era Trentin, certo, nella CGIL. Non c'entra nulla con la serata, dice. Beh, non direi non c'entra nulla con la serata. Adesso ti spieghiamo perché. Perché l'inflazione, non ci sono molti modi per batterla, se non con interventi pubblici e altri. Adesso facciamo parlare chi ne sa più di me, cioè Roberto Romano, economista della CGIL Lombardia, collaboratore anche con Sbilanciamoci, editorialista del Manifesto, a cui abbiamo chiesto cosa fare per fermare l'inflazione, e anche, insomma, abbiamo un po' insistito sulle responsabilità del sindacato, e quindi che fare, punto di domanda, ecco qui le sue risposte.
Allora, livelli così di inflazione, che sono equiparabili solo con il 1983-84, devono interrogare il sindacato, devono interrogare anche la parte padronale e devono interrogare anche lo Stato. Perché i livelli di questa inflazione presuppone che tutti gli attori devono in qualche modo trovare un punto d'accordo affinché i salari, che è poi domanda, trovino una qualche forma di adeguamento. Diciamo che è giunto il momento di riflettere seriamente su quale livello salariale l'Italia vuole, a quale livello salariale il paese si vuole collocare. Non dimentichiamo mai la quota sul reddito, sul prodotto interno lordo del lavoro dipendente, è pari al 45%. In tutti gli altri stati, persino nella mitica Gran Bretagna conservatrice della Thatcher, la quota del reddito del lavoro non è mai andata al di sotto del 50%. Quindi occorre un interrogativo serio, perché se non poniamo adesso questa domanda, non so quando la dobbiamo porre. Occorre il concorso di tutti. Perché un'inflazione di questa natura non può essere affrontata solo da un soggetto, non può pagarla solo un soggetto, che è il reddito lavoro dipendente, che tra le altre cose è quella che subisce più di altre. Si vede chiaramente che i redditi al di sotto dei 25.000 euro hanno un impatto che è 4 volte superiore ai redditi più alti. Quindi questa differenza in qualche modo deve essere recuperata. In più, occorre anche una nuova stagione contrattuale su nuovi presupposti, su nuove basi, affinché venga rispetta un po' la matrice della contrattazione, che non deve e non può essere solo quella di intercettare parte del valore aggiunto, ma deve essere accrescitiva, nel senso che se vogliamo avere del reddito lavoro equivalente a quelli europei, occorre che il salario cresca più del valore aggiunto che esso stesso produce nel mercato. Questa è una domanda che va fatta, va posta e non può essere realizzata solo attraverso, come dire, la contrattazione così come la conosciamo. La matrice stessa dei modelli contrattuali deve essere in qualche modo riscritta e posizionata sui nuovi aspetti economici. Noi abbiamo più di 900 contratti, tipologie di contratti. Dobbiamo ridurli, consegnare al mondo del lavoro una massa critica adeguata per poter confrontarsi e misurarsi con tutta l'industria, sapendo bene inoltre che il governo deve in qualche modo stabilire o concorrere a trovare una cosa affinché i salari crescano almeno per una frazione dell'inflazione, almeno quella dal lato dell'offerta.
Lei ha parlato di contrattazione, dobbiamo però anche dirci con grande chiarezza che non soltanto il governo e Confindustria devono cambiare, ma devono anche cambiare in qualche modo i sindacati, devono trovare nuove forze, nuovi strumenti, perché se noi guardiamo in questi 20-30 anni il dato che emerge con maggiore chiarezza è l'incapacità di aumentare i salari di questo paese. Succede in tutta Europa, non succede in Italia, l'unico paese che ha una diminuzione di quasi il 3%, la contrattazione non ha portato risultati in busta paga, in stabilità, in benessere che si pensava si potessero realizzare.
E direi che sei stato anche fin troppo tenero, nel senso che con l'amico professore Bruno Bosco abbiamo fatto una serie di ricerche e indagini dove si vedeva chiaramente che nel 1992 avevamo dei salari, diciamo, in media europea e una produttività anche superiore a quella di Francia e Germania. Nel tempo siamo un attimino migliorati, e oggi nel 2021 per la precisione abbiamo minore produttività inferiore a quella del 1992 e dei salari che sono equivalenti a quelli del 1992. Quindi c'è qualcosa che non funziona, la situazione è anche peggio perché questa rincorsa delle imprese, se vogliamo anche di tutti i governi che si sono succeduti nel tempo, nel credere o nel immaginare che la flessibilità nel mercato del lavoro poteva concorrere al miglioramento del paese, questo non è stato, perché la produttività è crollata verticalmente. Uno, i salari sono crollati altrettanto verticalmente, pensando e supponendo che le esportazioni potessero compensare questo calo della domanda interna. No, non funziona così, perché è quello che le esportazioni non possono in nessun modo sostituire la domanda certa che arriva da quella della domanda che in qualche modo appartiene ai salari. Quindi la situazione è molto più grave e molto più delicata e occorre davvero che tutte le parti convengano sulla necessità di riscrivere una parte non banale della struttura economico-industriale, una parte non banale dell'impianto dei contratti e occorre anche che il governo si assumi davvero quella responsabilità di governare un processo che non sarà un processo transitorio, sarà un processo di medio periodo. In un arco di tempo di 2, 3, 4 anni occorre un disegno di politica industriale, un disegno di distribuzione del reddito nel mercato, non sto parlando del reddito dopo le imposte, affinché il capitale del lavoro trovi un nuovo equilibrio. Quindi occorre un grande ridisegno. E in questo grande ridisegno però mi rendo conto che abbiamo un governo di destra e quindi diventa più complicato riflettere e ragionare su qual è il compito e il ruolo dello Stato. Ma fintanto che non ci sarà un riequilibrio in termini giuridici, in termini di economici, di presenza pubblica del mercato, sarà tecnicamente impossibile riscrivere la matrice del tessuto economico nazionale. O il rapporto capitale-Stato cambia a favore dello Stato nel sistema economico, oppure le imprese continueranno a fare margini di profitto solo dal lato dei costi. Il problema salariale è, in qualche modo, lo specchio fedele dello Stato dell'arte del paese e se non affrontiamo questo Stato dell'arte del paese non avremo mai e non avremo neanche i diritti di, chiamiamoli, di cittadinanza. Ecco, è una sfida che interessa tutti i soggetti in campo, tutti, nessuno escluso. Il paese in queste condizioni non può andare avanti, non ha futuro.
Roberto Romano, economista della CGIL della Lombardia di Sbilanciamoci. La questione salariale è lo specchio del paese, se non si interviene già non c'è presente, non ci sarà futuro. Mi piace che telefonate anche se non siamo ancora partiti. Va bene, dai, prendiamo la telefonata. Buonasera, ascoltatore, ascoltatrice, il tuo nome?
Ciao, sono Enrico.
Ciao Enrico, sei partito così senza neanche la domanda?
Sì, perché ho fatto una notazione così storica. Io ho iniziato a lavorare nell'82.
Sì.
Quindi poco prima dell'abolizione della scala.
Che lavoro avevi?
Allora, un lavoro da impiegato, ne ho diplomato. Il primo stipendio 750.000 lire, equivalenti, sono andato a fare la conversione adesso in internet, a 1.300 erotti euro di adesso.
Sì.
Con un contratto del commercio, un contratto particolarmente ricco, quindi un livello medio-basso. E mi ricordo, ma la notazione che volevo fare è questa, era che la motivazione per l'abolizione della scala mobile era la scala mobile genera inflazione.
Esatto. Era una delle principali motivazioni.
La principale, tipica affermazione dogmatica e senza riscontri nella realtà della destra o degli pseudo riformisti, che una volta era Craxi, oggi potrebbe essere Renzi. Perché il mio ragionamento era, scusate, ma come fa a generare inflazione? È una conseguenza dell'inflazione, perché anche la scala mobile, pur essendo uno strumento di difesa, non riassorbiva al 100% l'inflazione.
Sì. Mi pare che la riassorbiva. Ma intanto spieghiamo per chi magari non c'era all'epoca che cos'è la scala mobile. Cioè tu avevi un adeguamento del salario,
un adeguamento automatico
all'inizio mensile, al tasso di inflazione,
poi trimestrale, equivalente più o meno al 75% dell'inflazione. Ma erano, allora l'inflazione era due cifre.
Quindi diciamo che oggi con l'11,9 di ottobre fosse mensile un bel 75%
dell'8% mensile, sì, esatto. Ma quello su cui volevo far notare è l'affermazione sempre ideologica, dogmatica della destra o della sinistra pseudo-riformista, vedi Renzi, per cui si dice la scala mobile genera inflazione. Invece ne è una conseguenza. Il Jobs Act, che consente di licenziare la gente liberamente, genera posti di lavoro, è stato dimostrato che non è vero, e a questi argomenti una sinistra o una certa parte della sinistra non risponde nella maniera più logica di
non fare. Solo, ma allora, ormai anche la destra è diventata talmente brava che appunto il biparolismo, come lo chiamiamo con Giuseppe Mazza, è diventato uno sport incredibile. Il contante lo facciamo per i poveri, l'aumento del contante.
Esatto. Ma quello che mi preoccupa, mi considero un uomo di sinistra, è l'incapacità della sinistra a rispondere in termini semplici, perché sarebbe semplice o relativamente semplice smantellare questi ragionamenti.
Lavori ancora o sei già in pensione?
Sono già in pensione, per fortuna, e ho ritroverò un adeguamento all'inflazione, per fortuna, perché per le pensioni c'è.
Le pensioni c'è, no, ma lì volevo arrivare. E perché l'insieme di tutte queste tue riflessioni, intanto ti ringrazio, ci aiuta anche a un po' a definire un pezzettino del concetto che io ho un po' tagliato dell'economista romano, che diceva: questa è un'inflazione da offerta, non è un'inflazione da domanda, no? Cioè, in questo momento avremmo bisogno di salari più alti e la gente spenderebbe di più. Adesso, Enrico, se non hai altro, perché io ti ascolto volentieri, io vi racconto che cosa stanno facendo gli altri governi di fronte all'inflazione. Oggi c'è una carrellata di annunci, perché l'inflazione è stata annunciata un po' dappertutto, in Portogallo, in Spagna, in Francia, e adesso vi dico com'è, ma scusami Enrico, torno da te.
No, grazie, e cioè, mi interessa assolutamente sentire, perché ancora una volta una dimostrazione dell'incapacità della nostra sinistra di far fronte a
questo. In questo caso un po' tutti, anche un po' dovremmo mettere dentro anche un po' di riflessione necessaria nel sindacato, come hai sentito Roberto Romano, che della CGIL è un economista, diceva: dobbiamo ripensare anche noi un po' tutto. Grazie Enrico, buona serata.
Grazie a te, ciao.
Ciao, a presto. Adesso partiamo anche con le altre telefonate, però dovete avere un secondo di pazienza, lo chiedo a chi è in linea, proprio un 10 secondi, 15 secondi di pubblicità, tu non senti niente e ritorniamo. E siamo già tornati, come avevo promesso. Buonasera ascoltatore, ascoltatrice, il tuo nome. Ciao, ciao.
Ciao, mi chiamo Achille.
Ciao Achille.
Scusa, sono in macchina, se non si sente benissimo.
No, si sente bene.
Però ci tenevo a chiamare per ringraziare innanzitutto per questa trasmissione, perché finalmente si torna a parlare di cose un po' concrete, serie e anche di sinistra, perché c'è...
E salari.
Parlare dei salari, ecco. E quando... Ahimè, purtroppo, tra il tema delle difficoltà della sinistra c'è anche spesso nel farsi impelagare in temi che anche non c'era di sinistra, però, come dire, forse non sono sempre così ficcanti, polemiche un po' sterili.
Diciamo, diciamolo in maniera più...
Il presidente e la presidente...
No, ho capito, Achille.
Che ha moltissimo colore...
Aspetta, dialoghiamo. No, secondo me te la dico in una maniera che secondo me è più accettabile per tutti. Vediamo se sei d'accordo con me. Cioè, ci siamo occupati, abbiamo cercato anche bene, per carità, di occuparci delle rose, non ci siamo occupati del pane.
Bellissimo, sì, bravo. Vorrei azzardare, così magari anche dialogando con Mario di prima, sul perché di questa cosa. Il perché è che noi avevamo una teoria anche forte, economica, sociale, politica, che però, come dire, è entrata in crisi nell'89, nel 90, e io non è che sia un fan sfegatato, perché comunque aveva tanti limiti quella teoria lì, però è che si è creato un vuoto che poi non è più stato colmato. Ora, senza un'alternativa vera al liberismo, ok, di sinistra, che non necessariamente deve essere il comunismo, difficilmente noi potremo, come dire, fare tutte queste cose e rispondere al biparolismo. Perché difficilmente riusciremo a convincere le persone che c'è un'alternativa, che c'è un'altra strada.
Beh, però potremmo cominciare a dire le cose come stanno, in maniera molto semplice. Sì. Faccio un esempio. Io nella mia esperienza, e io, notate, dico in teoria perché lavoro a Radio Popolare, quindi qui le cose sono un po' diverse in senso buono. Noi manteniamo anche all'interno nostro un riferimento con gli anni in cui siamo nati, quindi non abbiamo stipendi equiparati ai giornalisti, diciamo, di altre testate, insomma, guadagniamo un po' meno. Però come giornalista sono molto protetto come categoria, no? Però la concertazione non ha funzionato neanche per me, cioè non ha funzionato per nessuno la concertazione. Forse dovremmo dirlo, iniziare a dire cose semplici. Tu su questo, per esempio, sei d'accordo o non sei d'accordo? Hai un'esperienza?
Ma no, sono d'accordissimo, perché il punto, anche qual è il discorso della concertazione, è nel senso, io cerco di mettermi d'accordo con chi ha il coltello dalla parte del manico per ferirmi meno, per farmi meno male. E invece, se, come dire, anch'io avessi un altro coltello, lo so che forse questa metafora un po' guerresca,
nella trattativa,
il coltello in mano, il dialogo, come dire, il confronto è un po' più paritario, e allora è un vero dialogo, no? Invece la concertazione, questa cosa qui, secondo me non è tanto la causa dei problemi, ma sempre un effetto, l'effetto che non abbiamo un'alternativa, non abbiamo un'altra arma ideologica, politica, sociale e anche e soprattutto economica, nel senso che ci sarà un altro modo di gestire l'economia possibile, però se nessuno...
Guarda, adesso vi porto in Portogallo.
Anche di capitalismo etico, diciamo, non vogliamo dire comunismo, un capitalismo inclusivo.
Ma anche ormai la socialdemocrazia, guarda che anche la socialdemocrazia è lusso rispetto a quello che abbiamo vissuto in questi anni.
Però insomma, bisogna scegliere una strada e seguirla convintamente, no?
Grazie. Ciao, buona serata, ciao, buon ritorno, ciao. Ascoltatrice, ascoltatore, buonasera, il tuo nome.
Sono Piero Armando.
Ciao.
Io vorrei riproporre il problema della scala mobile, perché dalla parte della sinistra non è stata più riproposta la scala mobile, perché ormai dovremmo aspettare, diciamo, l'elemosina del governo, quando i salari perdono il potere d'acquisto, che ci dia il contentino per cercare di recuperare tutto quello che abbiamo perso in questi 30 anni o 40 dal momento che è stata bloccata la scala mobile. Perché la sinistra non la ripropone? Io faccio questa domanda. Mm-hmm. Sarebbe una cosa veramente di sinistra da fare.
Tu all'epoca lavoravi?
Certo che lavoravo, ho fatto anche delle manifestazioni, facevo il delegato e mi ricordo bene di questa battaglia che l'abbiamo persa per l'1 o il 2%, perché Craxi allora minacciò di dimettersi da Presidente del Consiglio, ci ricordiamo bene.
Sì, ecco, guarda, il referendum... Insomma, diciamo il sindacato, la CGIL, ma soprattutto il PC, lo perse un po' di più, 54,3% furono i no, e quindi diciamo fu una sconfitta storica, e solo della CGIL, perché gli altri sindacati poi avevano di fatto firmato. Comunque sì, è una proposta, tu dici, che dovrebbe fare la sinistra. Grazie mille intanto.
Certo, vorrei dire anche che che c'è stata una confusione sul votare sì e votare no. Quella lì è stata una grande
all'epoca,
tu dici. Ci siamo tirati sui piedi, insomma.
Grazie mille intanto. Buona serata.
Okay, buonasera,
segniamo,
grazie.
Tutto. Ciao, grazie. Ascoltatore, ascoltatrice, buonasera, il tuo nome.
Buonasera.
Ciao.
Ciao, mi chiamo Natale.
Ciao.
Questo dibattito secondo me è un po' così, un po' fasullo, nel senso che non so se hai notato che in questo momento questi che sono al governo stanno rapidamente, velocissimamente occupando tutto e cambiando tutto, le mascherine, questo, il contante, il tetto, eccetera, eccetera. Allora, da questo punto di vista, noi adesso non abbiamo molte risposte, perché dobbiamo ricostruirci, perché i
perché tu dici noi, nel senso che noi cioè io sono un lavoratore e chiedo salario, chi è che deve farlo per me?
Ho capito, ma chi te lo chiede?
Chi me lo dà?
Aspetta, chi va a chiederlo per te?
Io andrò a chiederlo ai miei sindacati, per esempio.
Bravo, e i nostri sindacati, CGIL, CISL e UIL, sono non so quanti anni che fanno la politica, cioè continuavano a gridare noi non abbiamo governi amici, e poi bastava avere qualcuno al governo che fosse pallidamente rosa e noi non facevamo niente. Io te lo dico perché ho 73 anni e in quegli anni là lavoravo tranquillamente, lavoravo. Conoscevo, sapevo, ero delegato, c'è tutto un casino vario. Per cui voglio dire, secondo me dobbiamo ricostruire la nostra rappresentanza. Il nostro grosso problema è questo, perché oggi è vero che
però io non ricostruisco una rappresentanza se non ho dei contenuti. Adesso faccio l'avvocato del diavolo.
Certo.
Cioè, se non mi dicono salario, io non voto più nessuno. Sto esagerando, per dire.
Non votare più nessuno, ma guarda caso che su queste cose qui adesso chi riesce ad aggregare sono i sindacati tipo USB, Sicoma.
Si vede che fanno le lotte. Eccetera.
Che fanno le lotte, esattamente questo che ci hanno tolto dalla mente. A noi hanno tolto dalla mente non la lotta, ma il pensiero della lotta. Perché noi siamo qua passivamente a subire tutto. Per quello il problema è che prima devi ricostruire tutto quanto. O tutti andiamo all'USB a Sicobas, che credo non sia una cosa reale, nel senso di non del breve tempo. Io fra l'altro abito a Piacenza, sono della provincia di Piacenza, per cui queste cose le so abbastanza.
Ci dici di dove? Perdonami la curiosità.
Sono delle colline che sono al confine con la Lombardia.
Pianello, la Valtidone.
Valtidone,
sei.
Pianello,
ottimo.
Queste cose qui, sì.
E io ti ringrazio, che do la parola anche a un altro.
Okay, dai, va.
Grazie,
ciao,
intanto.
Ciao,
buona Valtidone. Eccoci qua, ascoltatore, ascoltatrice, il tuo nome.
Pronto?
Sì, ciao.
Sì, ciao, sono Paola.
Ciao Paola.
Allora, come fa? Questo è un discorso che vi ho già fatto diverse volte. Come fa un sindacato ad organizzare lavoratori che sono quasi tutti, non so in che percentuale, voi lo saprete forse meglio di me, precari. Non possono neanche permettersi di stare in malattia.
Beh, però i non precari li può organizzare.
Quanti sono?
Sono tanti, ma ancora la maggioranza.
Sì, ma evidentemente c'è un terrore diffuso comunque di perdere il posto di lavoro.
E allora cosa facciamo per aumentare i salari? E intanto i salari ti sembrano un buon tema da cui cominciare.
Sì, ma qualunque tema è buono per cominciare, ma come fai a organizzare una lotta di massa fra lavoratori precari? È questo il punto.
Non lo so, Paola, vediamo. Si è fatta tante volte. Se no accettiamo, no, sì, accettiamo di star sotto,
Dopo il Jobs Act le cose sono cambiate di molto.
Ma prima, anche negli anni 70, le cose sono cambiate ed erano molto più sotto.
Ma appunto negli anni 70 si è mosso il mondo.
Muoviamo il mondo, Paola.
Come?
Muoviamo il mondo.
Ah sì, se il mondo si muove. Chi ti segue nella situazione in cui siamo?
Noi stiamo chiacchierando, stiamo ragionando, va bene.
Ci vuole un gran coraggio, se non ora quando, vediamo se qualcuno alza la testa.
Bella citazione.
Io non vedo la possibilità.
Grazie Paola.
In questo momento.
Grazie.
Ciao.
Ciao, buona serata. Marco dice, sono iscritto alla CGIL, sono stato legato per 20 anni, sono 20 anni che dico che la concertazione è il principale elemento di stagnazione salariale, ma ovviamente non se ne discute, diciamo questa critica è censurata. Ecco. Ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno, buonasera, il tuo nome.
Buonasera, ciao. Mi chiamo Giuseppe.
Ciao Giuseppe.
Io sono in pensione, cominciai a lavorare nel 1973 da impiegato.
E quindi hai visto arrivare la scala mobile, puoi fare la differenza tu, con e senza?
Allora, con la scala mobile era alla lunga il risultato della scala mobile lo vediamo. Perché se con la diminuzione degli stipendi o salari, quindi del potere d'acquisto generale, è tutto un discorso complesso, perché poi nel frattempo è stata scoperta la decolonizzazione, la globalizzazione, per cui se qua le cose sono troppo care si prendono e si portano in Romania prima, in Cina poi, e adesso forse torneranno indietro. Ma il motivo per cui io telefono è per mettere un pochettino di luce su una cosa che altrimenti viene dimenticata. A seconda dell'esperienza, io ho passato la vita in un ambiente impiegatizio. Allora, se il sindaco, adesso poi gli impiegati sono molti di più di 50 anni fa.
Certo.
Ecco, allora la mentalità, l'impostazione dell'impiegato medio, della gran maggioranza dell'impiegato medio, è quello di stare coperto, quello di non esporsi mai, quello di aspettare, per cui maggiore è il peso di questa, chiamiamola categoria, che siano commerciali, che siano metalmeccanici, bancari, eccetera, forse i bancari sono diversi quando si tratta del loro stipendio, ma in generale...
Tu dici non ci sarà mobilitazione, cioè aspettano...
No, okay. Aspettano che siano quelli della...
E allora non avranno, la deduzione, cioè, allora si pagano l'inflazione.
Sì, piuttosto aspettano.
Ok.
E aumentando queste persone, anche il sindacato ne esce indebolito. Oltre che per la globalizzazione, ecco, siccome tutte le cose poi arrivano alle persone, queste persone sono di più e quindi la debolezza è aumentata.
Grazie mille.
Prego.
Ciao, buona serata. Ciao, grazie mille. Ascoltatore, ascoltatrice, buonasera, il tuo nome.
Pronto?
Eccoci.
Sono Paolo.
Ciao.
Ciao, ascolta, io sono molto d'accordo con l'ascoltatrice che si chiamava Paola, che ha intervenuta precedentemente.
Sì, intanto dico il numero perché non l'ho mai detto, ma voi lo sapete, quindi telefonate tutti quelli che lo sanno già, 02 33 001 001 per chi volesse telefonare, scusami Paolo, eccomi.
No, no, prego, prego, figurati. Io credo che anche il sindacato abbia fatto il gravissimo errore nel non considerare la perdita dei diritti. Io sono abbastanza anziano, ho 62 anni, e quando ho cominciato a lavorare non c'era tutto questo precariato, tutta questa cosa, per cui ognuno si sentiva abbastanza forte da poter fare un'azione rivendicativa e confidando in un'organizzazione che lo tutelasse. E si è poi invece caduti nella trappola della liberalizzazione, che avrebbe dovuto portare ad un aumento delle possibilità del lavoro, a un aumento del reddito, a un aumento di tutte queste cose, e in realtà ha arricchito solo i padroni. E questa, nella mancata identificazione di questo evento, il sindacato, compresa la CGIL, ha una grandissima responsabilità. Perché adesso i sindacati, al netto dell'USD o della condizione di base, non hanno nessun credito tra i lavoratori? Perché i lavoratori non possono più fare lotte, perché i loro diritti sono stati venduti, non certamente venduti dal sindacato, ma sono stati venduti con buona pace, diciamo così, del sindacalismo ufficiale. E questo è il problema. Quindi noi possiamo fare qualunque tipo di ragionamento teorico, ma nessuno ci verrà dietro, perché se io lavoro in un ospedale, se la metà degli infermieri appartengono a una cooperativa, a ospedali statali, non sto parlando di ospedali privati, questi infermieri non hanno nessuna possibilità di far valere i loro diritti, perché non ne hanno.
Perché ne hanno
ma
meno,
com'è
certo.
Stato possibile, com'è stato possibile arrivare a questa deriva così tragica? Com'è stato possibile?
Ci siamo arrivati, Paolo.
Certo, però le responsabilità anche sindacali sono enormi.
Certo.
Perché diciamo la verità, abbiamo barattato, abbiamo fatto del venerdì santo la domenica, e da quando ci sono stati i giuslavoristi, tutta questa gente qua che teorizzava che la liberalizzazione portasse a un mercato più che desse più opportunità, si è trasformata in una grandissima fregatura. Tant'è vero che poi adesso la gente vota esclusivamente sulla base di criteri populisti che non hanno nessuna realtà, perché sono abituati a...
Vabbè, però se magari qualcuno gli dicesse che la sua lotta è per aumentare i salari, magari lo votano, chi lo sa. Intanto grazie, Paolo.
Ma loro sanno benissimo che se loro fanno una lotta per aumentare i salari, lo diminuiscono. Perché la forza per fare la lotta ce l'hai se tu sei tutelato giuridicamente.
Vabbè, però c'è la storia delle grandi lotte anche fatta da gente non tutelata, quelli della logistica in questi ultimi mesi non è che siamo molto tutelati, anzi gliene fanno di tutti i colori, però continuano a lottare. I braccianti agricoli nella nostra storia non avevano nessuna tutela. Certo, non dobbiamo ridurci a quel livello, voglio dire, le lotte si fanno perché si è uniti e si crede che sia raggiungibile l'obiettivo.
Io ritengo, come sia possibile che io ho cominciato a lavorare 40 anni fa e i diritti del lavoratore erano
chiarissimo, Paolo,
superiori.
Lascio spazio anche degli
come
altri.
Come è possibile?
Grazie mille.
Ciao.
Ciao. Allora, mi ricordate le lotte della GKN, mi ricordate, grazie, che sì, i lavoratori precari sono maggioranza nelle fasce under 40, questo è vero. Quante cose mi ricordate? Tantissime. Colpa della sinistra, colpa di tantissime cose, ma diciamo, tendiamo a prendere anche le riflessioni positive. Ciao ascoltatore, ascoltatrice. Il tuo nome.
Sì, ciao. Sono parzialmente d'accordo con quello che diceva
Paolo,
l'ascoltatore precedente. Sì, Paolo, è vero, come dicevi tu, le cose positive. Il problema è, credo, che sia anche che io sono Alberto.
Ciao Alberto.
Che poi io ho ben presente la manifestazione contro il Job Act. Sinceramente, a Roma eravamo quattro gatti. E quindi poi si può rinfacciare al sindacato che non difende i lavoratori, però se poi i lavoratori non partecipano alla lotta, capisci che...
Guarda, allora ti dico una cosa che ci ha scritto interessante Marco, che dice: non sono pensionato, non sono iscritto al sindacato, sono un quarantenne, non conosco scala mobile, eccetera, ma i miei coetanei partecipare collettivamente sui luoghi di lavoro non li ho visti, perché poi cambia anche il modo, cambia anche la percezione culturale delle persone, cambia la solidarietà tra lavoratori, cioè insomma cambia un po' il mondo, bisogna ricominciare un po' da capo.
No, infatti è anche l'ultimo sciopero che per quanto magari ho sentito, a novembre dello scorso anno non l'ha fatto nessuno, anche tra gli ascoltatori di Radio Popolare, voglio sapere quanti l'hanno fatto.
Beh, lo sciopero generale, quello della CGIL in solitaria, beh, diciamo che era un...
Sì, CGIL e Will era...
Sì, scusami, hai ragione, perdonami Alberto, sì. Bravo, bravissimo.
Però anche lì, voglio dire, eravamo in piazza...
Ma bisogna ripartire, cioè, nel senso, la mia idea è che bisogna trovare le parole, la chiarezza, la capacità di unirsi per qualcosa che forse è comprensibile.
A volte manca il messaggio, però poi alla fine, quando ci sono state le prove di forza, quando ti dimostri debole, poi dopo spadronato.
Ah beh, quello di sicuro.
Purtroppo. Le forze in campo sono già... spropositate, quando tu ti dimostri debole ti asfaltano. Adesso detto brutto, ma è così.
Sì, grazie Alberto, buona serata.
Grazie, ciao.
Ciao, a presto. Ascoltatore, ascoltatrice che chiami da lontano, buonasera.
Buonasera, qual è l'argomento stasera?
ma non vale, dovresti saperlo.
Mi sono collegato più o meno a metà trasmissione.
L'inflazione è diciamo combattibile. Si combatte coi salari nella storia. Ti faccio un esempio, utilizzo il tuo pessimo audio, ti sentiamo abbastanza male, per dire che, facciamo un esempio, il Giappone, che ha un piano contro un'inflazione per loro gravissima del 2,9%, ha fatto un piano da 260 miliardi di euro, che equivale un po' al nostro, per capirci, al piano europeo PNRR, tanto per dirlo. Però, per darvi un'idea, mette una quantità di miliardi per mettere le aziende di aumentare i salari, cioè dedicati agli aumenti netti di salari, oltre che a contenere l'impatto delle bollette energetiche sulle famiglie. Quindi ci chiediamo, noi in Italia che facciamo con questo governo e con la debolezza che abbiamo?
No, allora innanzitutto ti dico che con questo governo o con un governo di colore diverso, quello che fa il Giappone non si potrebbe fare. Per un motivo molto semplice, che il Giappone opera all'interno di...
Ma sì, certo, noi siamo in Europa, c'è l'Europa.
No, non siamo in Europa, siamo nell'euro, è una cosa diversa.
Sì, va bene, adesso più o meno.
Poi adesso non voglio... Mi hai fatto una domanda sulla situazione, cosa bisogna fare per combatterla? Ma bisognerebbe tornare molto semplicemente a schemi che gli stessi sindacati hanno accettato di cancellare, tipo quello della scala mobile.
Ed eravamo partiti da lì.
Ok, perfetto, allora è da lì bisogna partire.
È possibile.
Anzi, direi una cosa in più. Ma certo, a mio modo di vedere sarebbe possibile, però bisognerebbe avere dei governi e dei sindacati che non sono contigui a certe logiche di potere.
Grazie.
Voglio farti un esempio, perché io penso che sono un esempio molto importante. Io ho comprato la mia casa nel 1986, dopo 5 mesi che avevo iniziato a lavorare. Il mio primo stipendio era 1.086.000 lire, delle vecchie lire. Io dopo 5 mesi sono riuscito a comprarmi una casa pagando il mutuo. All'epoca l'inflazione era l'11,5%.
Chiarissimo. Grazie.
Quindi il problema è l'inflazione.
Grazie mille. Allora, è chiarissimo anche la proposta. Ascoltatore e ascoltatrice, buonasera, il tuo nome.
Ciao, buonasera.
Ciao, ciao.
Ma senti, per quanto riguarda il discorso partecipazione delle masse, cazzi amati, è inutile. Da sempre, come sempre, sono sempre poche avanguardie che iniziano. Quindi chi è convinto che la lotta possa ancora dare qualcosa, è arrivato il momento di fare, e poi arriveranno gli altri. Chi ha esitato questa volta verrà con noi un'altra volta. Buona serata.
Ciao, grazie. Allora, domanda tecnica di Lorenzo: come funziona la scala mobile? Prima l'ha spiegata un lavoratore che l'ha vissuta, era un adeguamento prima mensile ma poi trimestrale, in percentuale agli aumenti registrati dall'inflazione, e ovviamente le aziende non è che li pagavano interamente loro, c'era tutto un meccanismo anche di sgravi, di compensazioni, meccanismo molto complesso che è stato poi abbandonato per tanti motivi, uno dei quali era proprio anche il peso sui conti pubblici, anche se il motivo più forte era quello: porta inflazione nel momento in cui c'era grande inflazione. Io mi sono perso un attimo il piano del Portogallo, Ecco qua. Allora, Portogallo, che ha un governo interessante negli ultimi anni, con l'inflazione che a ottobre ha superato il tetto del 10%, quindi molto simile da noi, la più alta da 30 anni, quindi simile a noi, ecco le misure per venire incontro ai cittadini pressati dal caro vita. Votate ieri le linee guida dal Parlamento nella legge di bilancio, con l'approvazione a maggioranza assoluta dei deputati socialisti scusate, devo leggerlo anch'io perché non ero, è uscita da poco, non ero pronto. L'associazione dell'impresa ha subito reagito. Cosa fanno? Fanno una tassa sugli extra profitti alle aziende di distribuzione alimentare, anche alle aziende di distribuzione alimentare, cioè anche le grandi catene dei supermercati, dopo averla fatta alle aziende energetiche della filiera della distribuzione e della produzione, adesso lo fanno anche alla grande distribuzione, extra profitti da riversare come elemento anti-inflattivo. Questa è un'idea portoghese, ve la dico perché non l'avevamo ancora ancora sentita, insomma è nuova. Poi c'è chi dice che il problema maggiore di fronte all'inflazione ce l'ha il pensionato, che ha un'indicizzazione, però l'adeguamento, sì certo, quando arriva. Il programma del Giappone non ve lo posso leggere tutto, è una specie di gigantesco PNRR da 290 miliardi e dentro il quale ci sono anche un aumento, un sostegno, un tot miliardi per il sostegno al salario. Voi scrivete, voi telefonate, io sono contento però che abbiamo almeno lanciato il sasso del rapporto tra salario e inflazione. Vi lascio con un accenno di brano, perché così è la tradizione, e anche stasera, insomma, avevamo fatto Raffaella Carrà, perché non fare lui.
Chi non lavora
non fa l'amore,
questo mi ha detto
ieri mia moglie.
Chi non lavora
non fa l'amore,
questo mi ha detto
ieri mia moglie.
A casa stanco ieri ritornai, mi son seduto, niente c'era in tavola, arrabbiata lei mi grida che ho scioperato 2 giorni su 3, coi soldi che le do non ce la fa più, ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me.
Chi non lavora non fa l'amore, questo mi ha detto
faccia, mi arrivò, andai a piedi alla guardia medica, c'era lo sciopero anche dei tramvai, arrivò lì ma il dottore non c'è, e il sciopero anche lui, che gioco è, ma come finirà, bravo, 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 bravo. C'è il caos nella città, bravo, bravo.